Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Ore 12 e 11, lunedì 10 aprile 2017, di nuovo in onda, se dall'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa,
ma vedi oltre ogni festa.
Comincia una nuova puntata di Corrispondenze Operaie.
E allora sì, buongiorno a tutte e tutti. Iniziamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Iniziamo con diciamo il mondo della logistica. Questa volta la lotta di cui vogliamo parlarvi è la lotta che dei facchini della Coca-Cola di Nogara, lotta diciamo portata avanti da l'ADL Cobas. Noi oggi abbiamo in linea già un compagno appunto del sindacato. Ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao, allora, ma possiamo magari, non so, dacci una mano a ricostruire un po' la vertenza. Insomma, sappiamo che alla Coca-Cola sono stati annunciati 14 esuberi, quindi 14 licenziamenti indirizzati direttamente a questi, ai delegati e ai lavoratori facchini iscritti al sindacato ADL Cobas. Insomma, è da qui che inizia un po' questa lotta, che magari puoi raccontarcela un po' come è andata avanti in questi giorni.
Sì, guarda, anche perché diciamo nei media, anche con gli interventi di Coca-Cola, so che sono intervenuti anche sulla rivista internazionale dicendo ovviamente molte falsità, no? E quindi è bene che venga ricostruita in maniera abbastanza puntuale e precisa la dinamica dei fatti. La dinamica dei fatti, siamo in presenza sempre qua alla Coca-Cola, insomma, che è, ricordiamo, il principale stabilimento di produzione della Coca-Cola a livello europeo, quindi stiamo parlando del piccolo impianto, no? Ecco, quindi abbiamo di fronte un colosso, insomma, della multinazionale, sappiamo nel mondo quello che combina, quello che fa, eccetera, eccetera. Quindi un rapporto che è di tipo neocoloniale, insomma, anche con l'Italia, dove si porta via a un prezzo irrisorio le risorse naturali, tra cui il bene primario l'acqua, pagando un cazzo per produrre una bevanda, poiché in quanto a salute sappiamo quello che fa, ma produce profitti astronomici. C'era già stato in passato varie vicende legate sempre a cambi di appalto. Eravamo anche 3 anni fa saliti sui tetti, perché appunto la logica è sempre quella di usare cambi d'appalto per fare pulizia tra virgolette a livello sindacale, e allora la cosa era rientrata, perché anche allora i lavoratori, oltre che organizzare lo sciopero, il picchettaggio davanti a Coca-Cola, poi erano andati saliti anche allora sul tetto, e là si era risolto con un accordo di aver ripristinato posti di lavoro per 30 lavoratori. È chiaro che il lupo perde il pelo ma non il vizio, e ogni qualvolta hanno la possibilità di mettere in discussione, no, la rigidità dal punto di vista operaio e sindacale che si era creata, lo fanno, e questa è stata un'ennesima, anche abbastanza a ciel sereno, tentativo attraverso il cambio di appalto, perché questa è la roba subito che fanno. Se ci fossero esuberi veri, si dovrebbe avviare la procedura di licenziamento collettivo con la legge 223 sulla mobilità, e questa sarebbe la procedura normale, no, per lasciare a casa persone. Invece cosa fanno? Usano il cambio di appalto per regolare conti, con la scusa, no, che ci dovrebbero essere degli esuberi, di lasciare a casa persone. Guarda caso, in questo cambio di appalto hanno fatto poi una lista di 14 persone, una vera e propria lista di prescrizione, tra cui 12 erano iscritte alla nostra ADL Cobas, e avevamo 2 delegati all'interno di questa lista, e hanno proposto a questi di avere dei trasferimenti in giro, ma molto generici, che equivaleva ovviamente poi anche a un licenziamento, ma in ogni caso non era assolutamente motivata, perché quella lista là nominativa di persone doveva essere trasferita da altre parti. Fanno un accordo con la UIL per questo cambio di appalto, dove accettano ovviamente questi trasferimenti, e non c'è nessuno dei loro iscritti, e fanno un primo accordo dove addirittura anche con l'applicazione Jobs Act, e quindi ammesso le condizioni anche per i 29 altri nostri iscritti che avevamo dentro la Coca-Cola, nell'impossibilità di entrare, perché ovviamente non potevamo accettare che in un cambio di appalto venisse modificata anche la protezione dal punto di vista normativo, e quindi con l'introduzione del Jobs Act. Per cui abbiamo, non siamo entrati quei 29 perché non volevamo entrare, ma perché c'era questo tipo di clausola. A quel punto loro, due giorni dopo, quando abbiamo sollevato questa cosa, quindi anche i lavoratori che erano entrati si sono un po' incazzati perché hanno scoperto dopo che l'accordo non prevedeva più la tutela dell'articolo 18, hanno fatto un'integrazione all'accordo mettendo che non si sarebbe più applicato il Jobs Act. A quel punto noi abbiamo detto ok, va bene, noi facciamo entrare i 29, comunque quelli che avevano avuto la possibilità di entrare, e continueremo la battaglia assieme dentro e fuori per far rientrare anche il 14. No? A quel punto invece abbiamo trovato una rigidità da parte di Vega, la Cooperative Consorzio, e da parte di Kuhnel-Nagel, che ci hanno detto no, si risolve prima il problema di 14, trovando per tutti i 14 dobbiamo sistemarli fuori, ma quindi il veto assoluto a rientrare a lavorare senza nessuna motivazione valida all'interno della Coca-Cola, e dopo allora possono entrare anche i 29. È chiaro che appunto è diventata una prova di forza per una sfida precisa per dire noi a questo punto vogliamo fare noi quello che vogliamo, i 14 non si mettono in discussione, e quindi siete voi che decidete di lasciare di rinunciare, no, alla nostra proposta. Perché appunto per noi appunto attualmente vanno risolti prima i 14 e poi comunque possono entrare in continuo, cambiando completamente l'impostazione che c'era anche prima, no? Quindi a questo punto si è creata la rottura netta, no? Dove sono diventati non più 29, 14 da una parte, ma sono diventati 14 più 29, cioè 44 lavoratori. 43, insomma, che si sono trovati immediatamente fuori dalla possibilità, e da là è nata questo conflitto che si è trascinato. Poi c'è stata l'invasione, no, del piazzale con gli scontri, l'uso del taser da parte della security, no, del consorzio. C'è stata la salita sopra sul tetto di 6 lavoratori, sono rimasti là oltre una settimana. C'è stata la minaccia da parte della Coca-Cola di chiudere l'impianto, addirittura portarlo via, lasciare a casa i 400 lavoratori, perché c'era un problema di sicurezza perché c'erano i 6 lavoratori sopra il tetto, l'RSU, i sindacati che hanno sollecitato anche loro la risoluzione del problema, perché tanto l'accordo che era stato fatto era più che sufficiente, perché garantiva il posto di lavoro a tutti, non aveva importanza il fatto che ci fosse stata una lista di proscrizione, no? Per cui si riteneva che sulla base dell'appartenenza sindacale dei lavoratori dovevano essere allontanati dalla Coca-Cola. Questo riguarda ormai dal punto di vista anche per questi sindacati schifosi, no? Venduti e veramente asserviti interamente a una logica di questi padroni, no, multinazionali eccetera, si lasciano, no, fanno comunicati, robe sempre in funzione contro i lavoratori che lottano. Per cui siamo arrivati al punto che su indicazione direttamente dell'ambasciata americana c'è stato il blitz, l'intervento alle 6:30 di mattina di qualche giorno fa, insomma, che ha portato allo sgombero dei lavoratori sopra, e è avviato una militarizzazione costante, cioè attualmente per 24 ore su 24 attualmente ci sono i blindati all'ingresso principale Coca-Cola e i blindati nella parte dove c'è il magazzino, quindi con l'impossibilità per chi volesse eventualmente passare, dopo noi siamo sempre in presidio là davanti, però con l'impossibilità appunto di accedere dove c'è il magazzino. Oggi la situazione, c'è stata la manifestazione che abbiamo fatto la settimana scorsa, che ha visto, no, lo sciopero dei lavoratori, i principali magazzini di Verona, tra TNT, Bartolini, GLS, Volkswagen, insomma, e vari altri di HL, insomma, che ha portato a oltre 200 lavoratori a manifestare in una zona che è stata completamente isolata. Cioè hanno bloccato la statale, la polizia ha bloccato la statale un chilometro prima dell'accesso alla Coca-Cola e un chilometro dopo su una strada statale di grande traffico. Hanno bloccato per 4 ore, hanno bloccato la statale. Noi abbiamo fatto il corteo, ovviamente, da dove avevamo il concentramento nel piazzale là fino davanti a Coca-Cola, e hanno fatto loro, se noi volevamo in qualche modo anche bloccare, fare un rallentamento della strada eccetera, ci hanno pensato loro e hanno bloccato per 4 ore la statale. Ora la situazione è che ci sono stati vari tentativi di approccio, la posizione attualmente è molto rigida da parte di Kühne-Nagel, che però evidentemente prende spunto e ordine da Coca-Cola, che secondo loro attualmente non c'è più neanche nessuna possibilità di rientrare per nessuno dei 45 lavoratori. È chiaro, eventualmente c'è qualche proposta economica da prendere in considerazione. È chiaro che per noi c'è stata un'assemblea anche ieri con i lavoratori, e questa cosa è inaccettabile, per cui per noi partiamo sempre dal discorso deve essere rimossa la lista di proscrizione, e poi sulla base di questo si può ragionare su varie possibilità di reintegro nel posto di lavoro, oppure soluzioni anche eventualmente incentivate su base volontaria, però è chiaro che noi non potremo mai accettare che esista una lista di proscrizione che elimina, no? Procederemo sul piano anche legale, perché ovviamente secondo noi anche sul piano legale non è neanche rispettata la normativa relativa ai cambi di appalto, però soprattutto continueremo con la lotta. Adesso si stanno pensando, insomma, a nuove iniziative, fermo restando il fatto che la fabbrica è militarizzata, che attualmente c'è un blindato dentro il cancello da una parte, altri due blindati dall'altra parte, con spiegamento costante 24 ore su 24 di polizia. Questo è il servizio che viene garantito dallo Stato italiano a questa multinazionale, che in altri paesi vuol dire ammassa i sindacalisti, fa ammassare i sindacalisti, vuol dire la Colombia, e rapina e porta via acqua a sbaffo dappertutto, e qua in Italia fa esattamente la stessa roba. Per fortuna i metodi sono diversi, ma la logica è sempre quella di eliminare le organizzazioni sindacali scomode, e l'obiettivo che si prefiggono è sempre quello, insomma, cambiano i metodi, qua usano anche le squadrate così con i taser. Tra l'altro stiamo preparando anche un dossier su questo fatto, che abbiamo anche prove documentali sull'uso dei taser. Ecco, la cosa vergognosa è che sui giornali viene fuori che anche la ricostruzione che viene fatta non dice delle falsità enormi, insomma, perché non raccontano le cose come sono andate realmente, e quindi sembra che questi lavoratori siano dei pazzi che si sono inventati, a fronte che del fatto che veniva garantito il lavoro per tutti, si sono inventati di fare questa lotta che ha compromesso il lavoro per 400 persone. Silenzio assoluto purtroppo da parte dell'RSU, perché anche là ci troviamo della Coca-Cola, e neanche uno che abbia tentato di venire a capire le ragioni anche di questo sciopero, di questa manifestazione, no, che stiamo facendo, che non si rendono conto che è una roba che serve per tutti, perché se passano dinamiche di questo tipo poi le conseguenze ci saranno dappertutto, perché se passa la logica che si possono fare liste di proscrizione e che questi lavoratori sono destinati, vuol dire, a essere assolutamente messi fuori gioco dal punto di vista anche sindacale, è chiaro che poi è una cosa che si ritorce su tutti quanti, ed è questo che stanno facendo, no? Usano queste situazioni per sperimentare, verificare come applicare in modo diverso la logica del Jobs Act.
Sì, insomma, ti ringraziamo per questa perfetta ricostruzione, insomma, dettagliata. Proprio a questo proposito, noi da questi microfoni abbiamo dato più volte voce a diverse vertenze del mondo della logistica, comunque gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, e appunto dalla ricostruzione un po' che ci facevi ci sembra di cogliere comunque tutti quanti gli elementi, diciamo, tipici di queste lotte, di queste vertenze in questi anni, insomma, le continue minacce, le intimidazioni, le bugie anche da parte dell'azienda, i tranelli tesi a riassumere, far entrare poi, per poi riuscire, naturalmente sulla logica dei cambi d'appalto, che comunque, insomma, dà forza a questi meccanismi aziendali, ma nuovamente, insomma, ricorre il ruolo dei sindacati confederali, Anche perché anche questa volta, insomma, il tutto è stato fatto con la complicità della Will, come ci dicevi tu prima, e questo, insomma, solleva questioni che appunto in questi mesi, in questa trasmissione abbiamo più volte toccato. Diciamo, la rilevanza appunto di questa vertenza è che comunque tocca un grande gruppo internazionale, tocca la Coca-Cola, che alla fine sappiamo bene tutti, cioè ci sono stati anni e anni di lotte anche alla Coca-Cola, campagne di boicottaggio, e tocca in che modo? Tocca appunto con la complicità da una parte dei sindacati e una grossa presenza di forze dell'ordine, insomma, per la prima volta, insomma, per una delle di un meccanismo normale che invece questa volta si è fatto ancora più forte. La repressione sta colpendo, abbiamo visto anche come ci dicevi tu le guardie private, in poche parole, che comunque aiutano con l'uso di pistole elettriche appunto e vanno avanti con la repressione, cercano comunque di intimorire i lavoratori in tutti i modi davanti a questo presidente. Insomma, quello un po' la riflessione che volevo fare con te è come stanno agendo le forze dell'ordine e qual è il loro ruolo in tutta questa situazione.
Guarda, dico, si ripresenta una problematica molto, cioè, mi sembra che complessivamente, insomma, c'è un piano repressivo sulle lotte che è molto preoccupante, non riguarda solo quello che viene la logistica, l'ho visto anche la Levoni a Modena con le provocazioni poi messe in campo nei confronti anche poi di Aldo Milani, c'è la questione dei fogli di via che ormai diventano una prassi costante, no? C'è un problema delle misure restrittive, pensiamo solo al caso, ai casi anche a Roma, no? Di chi lotta sulla casa, ma un po' dappertutto qua stanno dando fogli di via, no? O limiti al movimento all'interno del proprio del comune dove si abita, quindi mi sembra che quello che avviene anche alla Coca-Cola rientra in un piano molto più preciso, che è quello di cercare di smantellare ogni tentativo di resistenza di quello che è ormai un processo in atto di puntare a una precarizzazione assoluta, se non arrivare anche a vere e proprie forme di schiavitù nei rapporti di lavoro, e questa è la tendenza. Cioè, il Jobs Act ha aperto le porte a questo impianto che è proprio di natura teorica, ideologica, no? Di ripristinare il rapporto capitale-lavoro, dove il lavoro è semplicemente una variabile totalmente dipendente dalle scelte capitalistiche, no? E dall'organizzazione del lavoro, dove, che non ha non deve avere voce in capitolo, cioè il piano dell'orario di lavoro, della qualità del rapporto di lavoro, pensiamo solo nel commercio, no? All'estensione, no? Ormai della giornata lavorativa a orari impensabili fino a poco tempo fa, pensiamo a quello che avviene nelle campagne, nell'agricoltura, il fatto che stiano arrivando, vuol dire, centinaia di migliaia di profughi comunque che ogni anno arrivano, è chiaro che trovano un mercato del lavoro, non è che non li vogliono, tutta la campagna viene fatta, fermiamoli a casa loro, è tutto funzionale a creare un mercato del lavoro che sia differenziato, no? Cioè un'inclusione differenziata che serve al profitto, no? E questo è quello che stiamo assistendo un po' dappertutto, per questo queste lotte hanno una valenza fondamentale, che sono, come dire, delle luci, dei fari che rimangono accesi, no? C'è una speranza, una possibilità ancora di vincere, no? Delle battaglie, di mantenere fermi alcuni valori fondamentali nel rispetto della dignità del rapporto di lavoro. Questo è quello che sta avvenendo, e lo Stato in questo ovviamente svolge il suo ruolo nei vari modi, no? Però l'uso della repressione e delle truppe, no? della militarizzazione dei luoghi di produzione è funzionale a questo tipo di processo.
Certo, qua insomma tu citavi anche i lavoratori delle campagne, l'unica prospettiva insomma che si apre è proprio quella di unire le lotte. Abbiamo già visto comunque nei mesi scorsi che i lavoratori delle campagne con i lavoratori della logistica si sono ritrovati insieme varie volte nei presidi ma anche nelle piazze, e da questo punto di vista insomma volevo un attimo capire con te qual è stato il protagonismo dei facchini in tutta questa vertenza, e soprattutto nel diciamo nell'allargare un po' il fronte della lotta, perché abbiamo visto che comunque avete partecipato ai picchetti a Modena, all'Alcaruno, comunque diciamo avete fatto un appello anche alla solidarietà nazionale su tutte le reti, gli spazi sociali, le associazioni, i comitati, i collettivi di tutta Italia. Volevamo capire un po' cosa si può fare, insomma come possiamo allargare questo fronte della lotta.
Guarda, è chiaro che oggi il rischio dell'isolamento è un rischio reale, no? Perché il tentativo è quello, no? E quindi la necessità di allargare a tutte le reti, diciamo, sociali che in qualche modo condividono questo tipo di necessità, credo sia un elemento fondamentale oggi. Non farci isolare, non avere un'ottica semplicemente resistenziale, ma di tentare di creare connessioni, no, a livello sociale con chi oggi si sta muovendo su questo terreno. Chiaro che è difficile, non è per niente, anche nelle relazioni che abbiamo creato e che stiamo creando anche con Sicobas rispetto anche alla questione della Regoni, ma nei territori è continuativo il tentativo di connettere le lotte, no, anche su piani diversi. Abbiamo anche noi qua situazioni dove in agricoltura sono venuti da noi lavoratori che lavoravano veramente a livello di 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana, pagati 4 euro all'ora, no, con pause di mezz'ora, 20 minuti, quindi queste cose qua. E qua abbiamo avviato un percorso, ma è difficile perché poi anche qua ti trovo di fronte sul piano istituzionale un livello, vuol dire, di complicità, che sì, vanno a fare anche le ispezioni, ispettorato del lavoro, arrivano delle multe, ma poi se non c'è l'organizzazione sindacale che è in grado di anche di mettere in discussione, vuol dire, la struttura, no, dell'organizzazione, di questo tipo di organizzazione del lavoro, è chiaro che poi la cosa, c'è il momento in cui la denuncia, ma poi si ritorna tutto come prima, perché c'è questa necessità. Oggi il capitale oggi si presenta veramente con questa voracità, no? Questa necessità di far fronte ai problematiche della globalizzazione, quindi delle concorrenze, leali o sleali che siano, no? Cercando di stringere sempre di più sul prezzo della forza lavoro. Questo è il meccanismo, oltre che rapinare sulle evasioni contributive, fiscali, tutte queste cose qua che fanno parte ormai del patrimonio costante che c'è nel mondo del capitalistico, no? Di usare tutti i meccanismi sui quali si può agire per ridimensionare il costo complessivo del lavoro, no? E però è chiaro che il prezzo della forza lavoro per loro è l'elemento fondamentale su cui incidere. Stiamo assistendo a un tornare indietro continuativo, insomma, su questo piano qua. Vediamo, nel momento in cui si restringe sempre di più quella fascia di lavoratori tra virgolette protetti, no? La classe operaia, vuol dire, che esce dal percorso degli anni passati, no? Con un contratto a tempo indeterminato, full time, con garanzie di un certo tipo, che usufruisce ancora della legge 300, no? Quindi dell'articolo 18, e tutta questa componente si sta restringendo sempre di più, e cresce sempre di più invece quello che è questo magma indistinto di precarietà che passa attraverso l'infinità di contratti di lavoro, e passa attraverso appunto le forme del rapporto del socio al lavoratore, passa attraverso contratti di lavoro che vengono stipulati da altre parti, passa attraverso le tipologie. Adesso hanno detto che hanno tirato via dei voucher, però li ripristineranno in qualche altro modo, ma ci sono tanti altri modi, vuol dire, fatta la legge, trovato l'inganno. Insomma, il problema è che c'è oggi questa il capitale non ha bisogno di rappresentarsi come il vampiro, no? Che deve succhiare sangue, no? In maniera, in tutti i modi possibili da questa forza lavoro, no? Per poter competere nei mercati globali e per ovviamente poter ricavare ancora profitti che producono quella ricchezza, come vediamo, dove la forbice tra chi è sempre più ricco e chi è sempre più povero si allarga sempre di più. Insomma, questo possono, nelle dinamiche che oggi abbiamo di fronte, il compito di contrastarle è un compito bello arduo, insomma.
Va bene, allora guarda, noi ti ringraziamo insomma per questa corrispondenza e non so se vuoi rilanciare in chiusura magari qualche appuntamento previsto per i prossimi giorni.
Sì, guarda, noi adesso stiamo ragionando intanto ovviamente di lanciare a livello di campagne anche pubbliche sul piano comunicativo, che emerga sempre di più quella che è la verità su quello che è successo, perché stanno riempiendo di menzogne i media, eccetera, stanno cercando di intervenire per falsificare completamente la realtà. In questi giorni, oggi, entro oggi, domani, insomma, se verrà fatto un nuovo piano anche di azioni, di iniziative, che prevede anche, se è stata fatta richiesta, anche di un nuovo intervento della prefettura, proprio con il compito di ripristinare la verità sui fatti, su quello che è successo. Si tenterà ovviamente anche di riprendere un dialogo, no, con i vari soggetti della Coca-Cola, alcune maghe, che per fare questo ovviamente c'è bisogno di pressione, e adesso le forme di lotta che verranno attuate nei prossimi giorni dipenderanno molto anche dagli sviluppi che potranno esserci in questi, sono previsti degli incontri insomma anche in giornata e anche domani, per capire se si apre qualche spiraglio nella direzione che abbiamo indicato noi, insomma, perché se così non sarà è chiaro che poi bisognerà ripensare a nuove forme di lotta che possono appunto incidere su questa realtà, insomma.
Va benissimo, allora ti ringraziamo, naturalmente da questi microfoni cercheremo di dar voce alla vostra lotta e comunque cercheremo di tenere gli ascoltatori e le ascoltatrici in continuo.
Comunque non bere Coca-Cola almeno.
Certo, allora sottolineiamo questo messaggio, rilanciamo questo messaggio e naturalmente ti ringraziamo e bene, ci sentiremo
grazie
presto.
Grazie a voi.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
From the streets of Aberdeen to the Brighton Sea, there's something going wrong. From the Wallacombe Shore to the Tuts dance floor, they all shout, what's going on? You promised us a country fit for a queen, but the queen doesn't have to pay. You promised us a future bright and clean for a vote on election day. Is there no one left to shout? There's some people round here need sorting out. Cause for you there's just no hope. Get a road, get a road. See, we were stuck in your council seat in comfy shoes and tweed, with your rules and rigs wrapped nice and neat, deciding what my kids can't read. We're sick and tired of your liberal views, what's politically correct?
uno stacco musicale prolungato perché stiamo cercando di stabilire il contatto con la seconda corrispondenza di quest'oggi.
E allora sì, torniamo di nuovo in studio con Corrispondenze Operai. Abbiamo stabilito il contatto con un lavoratore di AMA, l'azienda dei rifiuti a Roma. Ne abbiamo già parlato tante volte, ma sappiamo che in questi giorni, insomma, la vertenza dei lavoratori, degli operatori e delle operatrici sta avendo degli sviluppi e, insomma, volevamo farci aggiornare un po' dal lavoratore. Ci senti?
Sì, eccomi, buongiorno.
Ciao, allora ci puoi raccontare un po' cosa è successo in questi giorni e magari provare a rilanciare le prossime date, perché sappiamo che c'è un calendario bello fitto.
Allora, guarda, a livello nazionale si va avanti sulla trattativa per il contratto e le tematiche da affrontare adesso sono diritto allo sciopero e malattia breve, cioè stanno cercando di capire come attaccare gli ultimi diritti che ci hanno lasciato. Mentre a livello locale le varie aziende, nonostante ci sia appunto ancora una trattativa nazionale, stanno ricevendo le parti peggiorative, quindi aumento dell'orario di lavoro e diminuzione di retribuzione degli straordinari da subito, e quindi si sta andando incontro a una trattativa aziendale che i confederali però svolgono purtroppo come sempre nel pieno silenzio di luoghi di lavoro. E come realtà auto-organizzata qui romana, come coordinamento operaio AMA, appunto stiamo cercando di battere un po' tutte le zone e le unità produttive per cercare di attivare i nostri colleghi, perché la rabbia è tanta, va veicolata e c'è una voglia di protagonismo a cui va dato sfogo. Oggi per esempio siamo qui al cimitero del Verano per cercare di coinvolgere anche questi colleghi, anche se in realtà non hanno il nostro stesso identico contratto, perché loro sono al 49% AMA e hanno determinate problematiche molto, molto vicine alle nostre. Stiamo cercando di dare un senso reale e concreto al termine unire le lotte, ecco.
Sì, nulla, magari ma puoi parlarci insomma delle prossime iniziative, perché sappiamo che per il 13 è prevista anche un'iniziativa insomma che guarda e cerca un po' di far pressione alla CGIL in particolare, no? Insomma, sì, qual è perché... anche il ruolo della CGIL in questa vertenza lo sappiamo abbastanza, vogliamo capire un po' da voi cosa vi aspettate.
Sì, purtroppo allora, in una trattativa che coinvolge tutti i protagonisti rimangono due, l'azienda che fa la parte del padrone e il sindacato che dovrebbe appunto rappresentare i lavoratori, ma che in realtà non gli dà assolutamente voce, ha smesso di fare il sindacato da anni e per esempio il 1° marzo il 6 marzo in concomitanza con la partenza delle 38 ore per sviare, cioè per darsi un tono probabilmente minaccia a mezzo attraverso un volantino e l'azienda riguardo un sovruso legato alla legge 104, cioè chi si prende i permessi 3 giorni al mese, per legge questi permessi non inficiano su ferie e tredicesima mensilità, mentre AMA ne viene conto e come, decurtando giorni di ferie e togliendo soldi sia sostegno in produzione che sulla tredicesima mensilità. Questo è illegale, la CGIL se ne accorge dopo anni, in realtà è da tempo che lo sanno tutti. L'idea è quindi di andare lì a tirargli le orecchie il 13 mattina a Via Bonarroti, zona Piazza Vittoria, diciamo, per farli tornare a far sindacato, non minacciare soltanto, inizia a far sindacato e ad andare contro l'azienda. Visto che loro non lo fanno, cerchiamo di trascinarli noi su un terreno di lotta. E o lo fanno o appunto verrà riconosciuto il loro ruolo di galoppini.
Vabbè, insomma, possiamo quindi rilanciare l'appuntamento pubblico, invitare un po' gli ascoltatori e le ascoltatrici a sostenere, insomma, questa giornata, questa iniziativa, a partecipare, che sarà...
Sì, anche perché questa sarà il 13 a via Buonarroti alle 10.30 in sede CGL, la sede provinciale della CGL. L'idea è di iniziare a raggomare un po' di colleghi su una vertenza reale, concreta, che vivono tutti i giorni, per far fare da apripista a tutta una serie di vertenze presenti qui da Ama, ma che rispecchiano un po' quello che succede nel resto del mondo del lavoro. L'idea appunto è quella di ripartire con un sindacato reale, se lo vogliono fare bene, se no esistono altri metodi di auto-organizzazione ben più efficienti.
Va bene, allora ti ringraziamo per questo rapido aggiornamento, ti auguriamo un buon volantinaggio. Sentiremo presto, naturalmente, dopo questa iniziativa cercheremo un po' di vedere cosa è successo, insomma di parlarne in trasmissione.
Perfetto,
grazie, buona mille. Giornata,
a presto, buona giornata.
E allora sì, torniamo di nuovo in studio, sempre con corrispondenze operaie, e passiamo all'ultima corrispondenza della giornata, pensata un po' come un aggiornamento, così come la vertenza di Ama, insomma. Sentiremo i lavoratori di Alitalia che hanno scioperato il 4 aprile, se non sbaglio, uno sciopero di una grande riuscita. In realtà sono stati bloccati oltre il 90% dei voli su tutta Italia. Comunque diamo subito la parola al lavoratore, non so se ci senti.
Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a voi di Radio Onda Rossa. Sono Giancarlo, un membro del Comitato Precari all'Italia 60 mesi.
Ciao. Puoi raccontarci un po' allora questa giornata di sciopero, com'è andata, e qui su Roma quali iniziative avete messo in campo?
Sì, dunque la giornata di sciopero del 5 aprile ha avuto un'adesione, come stavate anticipando, altissima del 90%, all'Italia ha cancellato più del 60% dei voli, quindi è uno sciopero che è riuscito. Hanno partecipato in maniera compatta tutti i lavoratori di tutti i settori, e noi come Alitalia, come Comitato Precari eravamo presenti in maniera forte e massiccia. Sono accaduti dei fatti, diciamo, importanti, da una parte spiacevoli e da una parte che ci hanno anche aiutato un po' a comprendere le differenze, insomma, ed è stata questa spaccatura, questa divisione da parte dei confederali, che hanno scelto di dividere, diciamo, la manifestazione, quindi di fatto i lavoratori, in due presidi separati, distinti. e dove abbiamo potuto osservare, diciamo, le differenze. A noi al momento riteniamo di essere veramente supportati, anche tutti i lavoratori, solamente dai sindacati di base, che sono le sigle CUB Trasporti e USB, e stiamo assistendo purtroppo ad un vuoto confederale che è veramente dannoso per il mondo del lavoro e per i lavoratori stessi.
Sì, ci dicevi appunto che questa giornata, insomma, visto la stessa aeroporto di Fiumicino, se non sbaglio, due presidi differenti, come ci dicevi appunto. Volevamo capire, insomma, se ci sono stati dei momenti di confronto, connessione, barra scontro. Con questi...
noi abbiamo cercato, diciamo, sia CUB Trasporti che USB hanno cercato in tutti i modi veramente di creare un gesto di apertura e di dialogo. Sono andati, diciamo, in delegazione a parlare con queste sigle che effettuavano il presidio sotto la palazzina della dirigenza all'Italia, mentre il resto del corteo era al T1, e sono stati irremovibili. Hanno posto delle condizioni che erano che non ci dovevano essere simboli, bandiere, e soprattutto non potevamo e non dovevamo prendere parola, neanche i precari. Cioè, doveva essere una veglia, credo, per il defunto, quello che poi è stato, perché è stato un presidio assolutamente vuoto, dove si sono ascoltati degli assordanti silenzi. Dall'altra parte invece è stata fatta una vera e propria assemblea all'aperto, libera per tutti i lavoratori, e chiunque poteva prendere parola ed esprimere il proprio pensiero, e credo che questo sia stato proprio la parte più importante, e che quindi è stato anche un boomerang, un errore di strategia da parte dei confederali, perché poi le differenze si sono rivelate eclatanti anche nei giorni a seguire, su quello che poi è stato diffuso sia dai video sia anche dalla rassegna stampa, dove si poteva tranquillamente vedere che la passione, la forza della lotta, l'inno alla dignità si è manifestato esclusivamente fuori da quel termine all'Arti 1, con una partecipazione viva, massiccia e piena di fervore, di voglia di cambiamento. Ecco, e questa è l'Italia che noi vorremmo che vada avanti.
Sì, e se possiamo chiederti, insomma, qual è stato un po' l'esito di questo tavolo, potremmo dire, no? Con la dirigenza, e se ci sono state delle risposte, insomma, da parte di Alitalia.
Noi purtroppo questa azienda si sta dimostrando che proprio in contatto con le proprie persone e non ci vuole parlare, quindi questi tavoli stanno continuando e stanno proseguendo su questa linea che è stata giudicata ormai sbagliata da tutti, anche da persone e figure all'interno delle istituzioni. Mi viene da pensare alle parole del sindaco di Fiumicino, alle parole dell'onorevole Fassina, alle parole dell'onorevole Lombardi, insomma, e tanti altri che si stanno rendendo conto di questa operazione, che, ripeto, è un'operazione meramente di ristrutturazione finanziaria. La cosa gravissima in questa vertenza è che il governo sta mettendo in campo, a disposizione, risorse pubbliche che finanziano la macelleria sociale. Quindi anche un Ministero dello Sviluppo mette in campo delle risorse per creare nuovi disoccupati, quindi non per sviluppare il paese, ma creare dei licenziati di questo momento e dei futuri esodati.
Sì, beh, insomma,
perché queste persone saranno dei futuri esodati.
La situazione, diciamo, è abbastanza chiara, abbiamo già avuto modo tante volte di discuterne, e quindi ci pare di capire che comunque da parte di Alitalia non, non ci sia alcun segnale, insomma, siano irremovibili sulla loro scelta, insomma. E quello che volevamo chiederti un po' è come si sta articolando la risposta in questi giorni, perché sappiamo che comunque avete partecipato come lavoratori e lavoratrici a varie iniziative con tutti gli altri lavoratori e lavoratrici auto-organizzati di Roma. Insomma, volevamo sapere, avete avuto anche momenti di solidarietà, la partecipazione al corteo?
Assolutamente, noi una delle cose straordinarie che sta accadendo in questo momento anche per Roma è che noi ci stiamo riunendo con tutte le realtà. Noi come Comitato Precari, anche Lavoratori all'Italia, siamo assolutamente solidali, vicini, e continueremo ad esserlo, vicini a tutte quelle realtà che stanno vivendo questo scempio generale nel nostro paese. Sono Alma Viva, le tassiste di Roma, ci siamo team GSE, siamo in contatto con i lavoratori anche del Teatro dell'Opera di Roma, perché anche la cultura in questo paese è sotto attacco. Quindi ci stiamo riunendo tutte queste realtà e stiamo cercando di creare una piattaforma di lotta unitaria, cercando di trovare, e ci sono delle visioni comuni, anche perché moltissime di queste vertenze si intrecciano tra di loro e convergono tutte nell'indebolimento generale dello statuto dei lavoratori e della riduzione dei diritti in generale. E questo è uno dei punti che ci sta unendo e ci sta portando, diciamo, per costruire una piattaforma unitaria per combattere queste politiche assolutamente irresponsabili che stanno rendendo la nostra economia arida, povera, un deserto industriale, e lo vediamo dai vari indicatori, insomma, al di là di tutte le frottole che ci vogliono raccontare con dei numeri assolutamente fuori dalla realtà.
E va benissimo, noi concordiamo naturalmente con voi, insomma, cercheremo di seguire comunque gli sviluppi di questo percorso di Unione delle Lotte qui soprattutto a Roma. Naturalmente l'augurio che possa essere da monito per una generalizzazione, insomma, di questi tipi di iniziative e di modi di unione, potremmo dire, delle lotte.
Assolutamente.
Purtroppo dobbiamo chiudere la trasmissione perché siamo già giunti all'una. Ti ringraziamo naturalmente per questa corrispondenza.
Grazie a voi per questo faro dell'informazione che continuate a mantenere su tutte le realtà e che vi dimostrate dalla parte del mondo del lavoro, dei lavoratori e dei diritti. Vi ringraziamo moltissimo per questo servizio che fate, perché ha un altissimo valore sociale. È un momento per questo paese drammatico, quindi chiunque sceglie di raccontare un'informazione e di raccontare la realtà vera fa anche proprio un servizio civile a questo paese. Vi ringraziamo moltissimo.
E ti ringraziamo noi naturalmente anche per queste bellissime parole conclusive. Ci sentiremo presto sicuramente.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, restateci vicino e buona lotta a tutti, quello che vorrei insomma augurare.
Ciao, te lo auguriamo anche
buona
a te.
Giornata.
Buona giornata.
Nove minuti alle 13:12. Sta per cominciare il giornale radio. Noi vi salutiamo con questo stacco musicale e vi diamo appuntamento a fra due lunedì, perché lunedì prossimo è Pasquetta. No, perché crediamo nella festa religiosa, ma perché è festa anche per noi.